Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Una piccola casa e un grande spazio, il sogno di mio nonno e il suo lungo viaggio. Roberta Gatti ha scritto questo libro, ormai conosciuto non solo a Gualdo ma anche in tutta la regione, edito da Diadema Edizioni, la casa editrice gualdese che ormai ha pubblicato diversi libri, soprattutto di donne. E quindi diamo subito il buongiorno a Roberta Gatti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È la prima volta in radio?
È la prima volta in radio, sì.
E è la prima volta anche che scrivi un libro?
Sì, è il mio primo libro.
È il tuo primo libro. E come nasce l'idea di scrivere un libro e soprattutto di scriverlo in memoria di tuo nonno?
Allora, l'idea non è mia in realtà, è l'idea di mio nonno, perché è lui che chiese a me quando ero bambina, insomma più o meno avrò avuto 14 anni, di scrivere la sua storia, ecco, una storia che lui più o meno ci ha raccontato a casa più volte. Noi l'emigrazione l'abbiamo sempre vissuta, la respiravamo proprio dentro casa nostra, però non ha mai raccontato bene, cioè dall'inizio alla fine, cosa lui voleva che uscisse, no? Della sua storia. In realtà la sua storia fuori da casa non la conosceva quasi nessuno, perché lui proprio soffriva di questa storia, una storia insomma forte, una storia di privazioni, è una storia di sofferenze di un bambino che è vissuto nella campagna umbria sotto il sistema mezzadrile, quindi un bambino fortemente povero, quindi vittima di questo sistema che lo soffocava. E questo portò alla sua decisione di emigrare a 18 anni, di partire con un gruppo, lui era il più piccolino, e è partito clandestino e ha attraversato a piedi il Monte Bianco, ci mise 3 giorni ad attraversarlo e poi grazie all'aiuto delle guide alpine che nel 1948, quando emigrò lui, prendevano dei soldi in cambio di trasportare, no, questi migranti, poi spesso li abbandonavano sulla montagna. Ci furono anche dei morti, tra cui anche il gruppo di mio nonno fu abbandonato, ma poi riuscì a salvarsi e a emigrare. E lui, appunto, è mio nonno che mi chiese di raccontare la sua storia, perché lui, il troppo dolore, lui non riusciva poi a raccontarla, però ha affidato questa storia a me, alla nipote, e io ora insomma vorrei affidarla a tutti voi con questo libro.
E nonno come si chiamava? Diciamo anche il nome.
Nonno è Enrico Baldelli, che però tutti chiamavamo Righetto, quindi nel libro è nonno Righetto, poi nel libro io parlo con lui non risponde perché ormai è morto, però è un monologo insomma in cui io mi rivolgo sempre a lui e lo chiamo nonno Righetto.
E come mai proprio adesso? Potevi scriverlo magari 2 anni fa, 1 anno fa? È stato anche magari il lockdown che ti ha fatto riflettere un pochino, ti ha portato, avendo più tempo, no? Stando più tempo a casa?
No, in realtà il libro l'avevo finito prima della pandemia, prima del lockdown. Sì, poi l'avevo finito e riposto in un cassetto, ecco.
E non ci pensavi più, dici ormai?
No, ci pensavo, però poi nel libro all'inizio si racconta proprio di questo mio rimorso di essere arrivata a un punto in cui non avevo ancora iniziato a scriverlo. Quando iniziai a scriverlo, già io in me sentivo il rimorso di non averlo scritto subito, magari quando mio nonno era ancora in vita, no? Ma perché ero ancora piccola, ero ancora bambina, tra virgolette, per cui non sapevo di questa storia, avevo preso degli appunti, avevo questo mio taccuino con questi appunti presi dai racconti del nonno, però era rimasto da una parte. Quindi poi mi misi a scrivere. Finito di scrivere il libro, rifeci lo stesso errore, cioè lo rimisi nel cassetto, lo rimisi da parte. C'era una sorta di, non lo so, di vergogna forse, no? Comunque il libro è molto reale, molto intimo, e questo mi portava anche a nascondere un po', no? Il fatto di comunque mettermi a nudo mi creava qualche difficoltà. Poi invece è
tutto
uscito,
è andato.
Sì.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli. La storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
L'ho conosciuta tramite internet, piccola ma carina e disponibile, subito, sì. Finalmente ho trovato la casa che cercavo, con il sito Tecnocasa.
Tantissime proposte e informazioni utili nel sito www.tecnocasa.it.
La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075-910431, a Gubbio in Corso Garibaldi.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Edito da Diadema Edizioni, Una piccola casa e un grande spazio, il libro scritto da Roberta Gatti, in cui racconta il sogno di suo nonno, questo suo lungo viaggio. E questa mattina ne parliamo appunto con Roberta, quindi di nuovo buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, la prefazione di questo libro è stato fatto dal professor Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico di Gualdo Tadino. Anche tu sei una docente di lingua e letteratura italiana alle scuole superiori, per cui diciamo hai condiviso con chi ti ha scritto la prefazione questa storia. Come ti sei interfacciata?
Allora, diciamo che mi sono interfacciata molto bene, perché Gianni Paoletti fu il mio professore anche di storia
vedi?
e di filosofia, sì, al liceo. E quindi per me sempre fu sempre un faro, un po' Gianni Paoletti, e quindi chiesi a lui proprio di leggere questo libro, anche per avere un'idea di quello che ne pensasse lui, insomma, perché per me era importante il suo giudizio. E gli chiesi con l'occasione di scrivere questa prefazione, e devo dire che ecco, lo ringrazio veramente tanto, perché oltre a scrivere, perché nella prefazione io ho trovato che lui veramente era riuscito ad entrare dentro il libro, a capirmi in un certo senso, e a capire il legame mio e di mio nonno, no? Proprio
è entrato nel libro, nell'anima del libro.
Sì, nel libro e nel mio animo, quello che io volevo comunicare l'ho comunicato. Grazie alla sua prefazione ho capito che è arrivato il messaggio che volevo dare.
Hai dedicato questo tuo libro a tua sorella, perché?
Perché mio nonno parlava a me, ma parlava anche a lei, cioè, e parlava ai giovani. Lei è più piccola di me, ha 10 anni di meno, quindi il nonno l'ha vissuto meno di me, ma comunque se lo ricorda molto bene, e comunque lei, quando lui parlava con me e quando parlava con me e con lei, ma parlava con i giovani, no? Parlava con le nuove generazioni. Quindi questo libro, anche se l'ho scritto io, in un certo senso l'ha scritto anche lei. Siamo insieme nella vita, proprio siamo due anime gemelle.
Tu dici che una è lo specchio dell'altra, no? Scrivi nel tuo libro, nella tua dedica, diciamo così. Ma quanti capitoli sono questo libro?
24.
Sono tanti, tanti, tanti. Infatti prima sfogliavo, perché anch'io sono curiosa di leggerlo, una storia così, insomma, rapisce. Sono 28 capitoli.
28.
28 capitoli.
Ne ero persa 4 addirittura.
4
vedi?
Addirittura. Però è così, leggevo, è molto, scorre molto bene, è una scrittura molto, insomma, molto...
Sì, è un viaggio, appunto, no? E questo è quello che vuole essere, no? È un viaggio, come è il racconto della storia di un viaggio, no? Cioè, c'è questo monte che prima si racconta dell'infanzia contadina del nonno e poi di questo viaggio che lui fece, però diciamo che il Monte Bianco è sempre presente dietro le quinte, dietro al libro, cioè fa capolino sempre, perché è come qualcosa che ti aspetta, no? Che ti aspetta sempre lì. Quindi tutta la vita che lui ha vissuto fino a quel momento, fino al Monte Bianco, era una vita già destinata ad arrivare lì. Quindi c'è questo mostro, no? Che poi è il simbolo dei nostri problemi, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni, no? Il Monte Bianco sono tutti i problemi della vita, e in questo lui è stato anche una grande forza per me, per mia sorella, perché per noi era l'esempio, no? Lui ha passato un Monte Bianco, quindi anche noi possiamo riuscire a passare tutti i Monte Bianco della nostra vita.
E questa è molto bella, questa immagine che dai, e anche la copertina è molto particolare del libro, perché si vede quest'uomo con una valigia che è, insomma, un negativo della foto, e c'è questo cielo particolare, insomma.
Sì, molto colorato, c'è un paesaggio dietro che è un paesaggio molto colorato.
Chi ha fatto questa copertina?
La copertina l'ha fatta Alessandro Cardinali, che è un ragazzo, un disegnatore perugino, e io gli chiesi di fare questa copertina dandogli solamente delle parti del libro, cioè non gli chiesi di leggerlo tutto, ma gli ho fornito delle parti del libro, poi da lì gli ho chiesto di trarre ispirazione da quelle, di fare un disegno che potesse rappresentare quelle parti, ok? In modo che non fosse un frutto di qualcosa di troppo razionale, ma appunto che derivi dall'ispirazione, dall'istinto anche, no? E devo dire che quando mi presentò il lavoro finito, io piansi, perché andò molto oltre le mie aspettative, cioè io avevo delle idee, ce le avevo, ma non questa veramente mi colpì tantissimo, e mi colpì anche il fatto che da quelle poche frasi che io gli avevo fornito, lui è riuscito anche lì a capire tutto quanto, cioè il fatto che ci fosse un uomo, una sagoma, no, di un uomo bianca, aveva due significati, lui mi disse, che erano il significato del buco nel paesaggio, perché è il migrante che se ne va e quindi lascia un paesaggio, un paese, e anche però il bianco che è il simbolo della purezza, e infatti questo libro racconta dei sogni di un ragazzo che sono essenzialmente purezza, no? È un ragazzo di 18 anni che è ingenuo, che è puro.
Centro di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, edicola Giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola Giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
C'era un bambino davanti a uno schermo, fermo a guardare l'inverno ed estate, tra il mondo vero e le cose inventate, dentro alla sua misteriosa realtà. Una ragazza era in cerca di amici, giorni felici da scrivere in fretta, corre la vita e nessuno ti aspetta, cadono foglie dagli alberi ai bar. Ma c'è una cosa che resta malgrado il passare degli anni, una giornata speciale, una persona reale da stringere, un'emozione che che guarda dall'alto promesse di inganni, ci prenderà, racconterà una storia da cantare, una storia da cantare. C'è un uomo solo e non crede più a niente, in mezzo alla gente ha già chiuso le porte, poi tocca i tasti del suo pianoforte, la vita ritrova il sorriso con lui. C'è una canzone che resta malgrado il passare degli anni, è una giornata speciale, c'è una persona reale da stringere, un'emozione che guarda dall'alto promesse di inganni, ci prenderà, racconterà. Sospesi nel vuoto, ma hanno lasciato una luce per noi. C'è una canzone che resta malgrado il passare degli anni, una giornata speciale, una persona reale da stringere.
Immagino il forte senso di libertà nelle fresche mattine, quando stavi sull'uscio, pronto a radunare le pecore. Una sensazione di aria fresca che ti porta via per un po' dalla tua vita, vero? Ti penso, sognatore bambino tra quei campi, in cima alle montagne e tra le tue pecore. Ti immagino saziarti di natura e spazi infiniti, di sole. Le rincorrevi le nuvole? E poi in un attimo avevi 18 anni e la condizione era ancora la stessa, non cambiava niente, se non la tua rabbia che cresceva, cresceva insieme a quella fame di pane e di conoscenza. Una rabbia sempre verde, ma anche una sorta di senso di colpa. Devi restare qui, renderti utile qui, aiutare la tua famiglia qui, lascia stare i sogni che ti annegheranno. E pensa a sopravvivere, ma a tirare a campare. Maledetta vita sempre uguale, maledetto nutrirsi di preghiere e miseria. Ma dove va quel treno? Ma cosa c'è dopo la guerra? E dopo la dittatura? E dopo il latte delle tue mucche da portare tutti i giorni alle suore? Perché il campo dove pascolavano non era mica il tuo, ma era loro. E dove vanno gli emigranti? Ma quanto è grande il mondo? Oh, io oggi vedo la tua rabbia. Eri diventato un uomo che non aveva realizzato niente. Ma forse davvero il mondo era così grande da inghiottire, forse erano soltanto delle illusioni. E chi si sradica dalla sua terra è perduto, perso da questa sciocca febbre di migliorare la sua condizione. Ma sì, non c'è scampo, non c'è via, c'è solo tanta paura proprio qui, in mezzo al petto. Il tuo spirito avrà urlato nel silenzio dei boschi, i tuoi pugni serrati avranno colpito quella terra, calci alla polvere, sogni di vita, realtà di miseria. Avessi almeno un po' più di pane, un po' più di coraggio.
Roberta Gatti questa mattina con noi, questo è un piccolo stralcio del libro Una piccola casa e un grande spazio, il sogno di mio nonno e il suo lungo viaggio. Quindi Roberta, hai scelto questo passo per aprire questo terzo spazio insieme a noi, come mai?
Questo passo perché intanto, come si vede, io parlo con lui, no? Parlo con mio nonno e lo immagino bambino e immagino quello che avrà provato. Ma che poi non è che lo immagino tanto, cioè io lo sentivo quello che, quando, dai suoi racconti, io lo sentivo quello che lui aveva provato, e era questo senso di soffocamento, di mancanza di libertà. Mancanza di libertà nel senso di mancanza di poter scegliere, no? Perché quell'ignoranza, quel non sapere che cosa c'era oltre quel suo piccolo paesino, che era un paesino che era Catege, un paesino trafossato di Vico e Gualdo Tadino, sì, e, dove c'erano 5 case. Lui parlava sempre di Catege come qualcosa di sciocco, di piccolo, di stupido, di ignorante. Era il simbolo dell'ignoranza, no? E questo rendeva schiavi quei contadini che erano portati a percorrere sempre le strade che avevano percorso i loro avi fino ad allora, insomma. E infatti anche lui nella volontà di emigrare era ostacolato, insomma, dalla famiglia, tant'è vero che quando emigrò non parlò prima con i genitori, ma gli lasciò direttamente un biglietto dicendogli che lui, insomma, era partito, perché sapeva che viveva la cosa come una sorta di tradimento, no? Cioè, o almeno gliela facevano vivere così, perché sarebbe dovuto rimanere lì per coltivare i campi, per continuare a portare il latte alle suore. Lui a 6 anni lo faceva, portava il latte alle suore tutti i giorni perché questo doveva fare, insomma, perché quelle vacche non erano le loro ma erano delle suore, no? E il sistema mezzadrile funzionava così. E in questo passo si respira proprio questa mancanza di prospettive, di aspettative, di poter scegliere, e la libertà è
che rapporto
è
aveva con i genitori, quindi un rapporto di tra virgolette sottomissione, fino a che lui non si è ribellato a suo modo.
Sì, era il rapporto che avevano un po', no, i bambini con i genitori nel 1948, insomma, non è, poi con le dovute eccezioni, per carità, però comunque la famiglia era una famiglia fortemente patriarcale, dove non c'era molto spazio per il bambino, no? Il bambino poi non aveva tutti questi diritti né libertà di scegliere la propria vita, soprattutto in una società come era quella di quegli anni, insomma, dove appunto non avevi possibilità di studiare se non per 2 o 3 anni forse, e non avevi possibilità di cambiare la propria condizione. Lui per esempio, solo per emigrare, per avere un paio di scarpe che non aveva mai avuto, dovette barattare il suo cane. Spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom, $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home.
Welcome to my bienvenido. city where the heat is on.
Ciao ragazzi, sono Sergio. Se vi piace la musica rock, se vi piace viaggiare tra i classici di sempre e le nuove hits, ovviamente rigorosamente rock e pop rock, allora vi aspetto con Zona Rock tutti i lunedì dalle 18 e i giovedì dalle 21 su RT. Vi consiglio di non mancare, sarà un'ora per veri rock and roll.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM.
Il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante.
Mio figlio è nei guai, voglio portarlo via dal Messico.
La storia di un viaggio verso casa, che è anche un viaggio nell'animo umano.
Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita, tu devi fare la tua.
Cry Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema.
Disney presenta Incanto.
Molti anni fa, questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo. La nostra casa prese vita magicamente.
Dai creatori di Oceania e Zootropolis.
Noi proteggeremo queste mura. Noi proteggeremo la famiglia.
Incanto, dal 24 novembre solo al cinema.
Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato.
Mi sono fidanzato con un'umana.
Quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi.
Io voglio vivere da umano.
Quindi le hai detto chi sei?
Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e con Paolo Calabresi.
Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no?
Una famiglia mostruosa. Un film di Wolfgang De Biasi. Dal 25 novembre al cinema.
Dal regista di Wonder.
Caro Evan Hansen,
oggi sii te stesso.
Sicuro di te?
Ma soprattutto te stesso.
Scopri la storia.
Una lettera a te stesso?
Era un compito per il mio psicologo.
Dell'outsider che è in ognuno di noi.
Nessuno ti ha firmato il gesso. Te lo firmo io.
Caro Evan Hansen,
ora possiamo fingere di essere amici.
Dal 2 dicembre, solo al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Mente locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti. Tutti dissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata ed è vera soltanto a metà. E fa il giro del mondo e chissà dove è nata. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.
Una copertina particolare, altrettanto come una storia che sembra essersi narrata da sola, così è quanto ci dice Roberta Gatti, ospite qui con noi, e ha portato con sé una sua creazione, che è appunto il suo libro Una piccola casa e un grande spazio, questo, se vogliamo, anche un dialogo con tuo nonno, no? Un ricordo, la narrazione della sua storia, ma al termine del libro tu dialoghi proprio con lui, ti rivolgi a lui.
Sì, io mi rivolgo a lui in tutto il libro, in realtà è una forma proprio narrativa che ho scelto. All'inizio io parlavo in terza persona, no? Come raccontare la storia di un altro, poi mi sono accorta che non funzionava così e ho provato a parlare con lui piuttosto che di lui, e lì sì, lì invece funzionava perché perché era totalmente un mio sfogo, totalmente intimo, no? un discorso con lui, un dialogo con lui.
E anche la copertina è una sorta di dialogo con la storia, ci si addentra sin dal primo colpo d'occhio, no? Si potrebbe immaginare molto dalla copertina, e sicuramente però rimanda ad un viaggio, un uomo di schiena con una valigia e un uomo, una figura bianca che si staglia su questo sfondo che è colorato, è un tramonto probabilmente, non lo so, un'alba.
Sì, c'è qualcosa che non si vede allo spettatore non accorto, non vede una cosa che c'è, che adesso ve la svelo io, e cioè una strada alla sinistra della figura, uno stradello,
un taglio, sì.
No? Sì, che va per i campi, e bisogna notare questo fatto, cioè che il migrante che è mio nonno e che sta in mezzo al prato non prende quella strada, lui sta scrivendo un'altra strada, quindi sta scrivendo un'altra storia, quello è il simbolo appunto della sua sofferenza, della sua schiavitù, del fatto che non avrebbe potuto cambiare la sua vita perché non aveva nessuna possibilità in quella povertà, in quell'ignoranza che viveva, ma è riuscito a farlo, cioè l'ha fatto comunque, ha rotto le catene, e questo è il simbolo più grande di libertà per me.
Poi quando è arrivato in Francia, attraversato il Monte Bianco, è riuscito con tutte le difficoltà a svalicare il confine, e in Francia poi la sua vita lì è cambiata.
Sì, lì la sua vita, allora il libro si interrompe comunque con lui che arriva in Francia,
okay.
non c'è un dopo, lui arriva in Francia, ce l'ha fatta, quindi il dopo, sì, è una sofferenza anche il dopo, in realtà, perché comunque lui fece tanti lavori. Quello che non volle mai fare fu il lavoro in miniera, che era il lavoro tipico invece degli emigranti, perché soprattutto degli emigranti clandestini, perché poi un clandestino come è oggi come allora è un uomo che è ricattabile, e quindi i nostri italiani comunque quando erano clandestini e venivano scoperti, no, nel paese straniero, poi in Francia soprattutto gli veniva chiesto di arruolarsi in miniera oppure di arruolarsi addirittura nella legione straniera, anche perché c'era la guerra d'Indocina poi nel 53, oppure appunto venivano rimandati indietro oppure finivano in carcere, così, quindi tanti emigrati clandestini soprattutto scelsero di andare in guerra, combattere quindi per i francesi, oppure di andare in miniera, tutte e due cose che i francesi non volevano fare. Lui lavorò più che altro nell'edilizia, fece tanti lavori, è una storia di sofferenza anche quella, ma non quanto quella della sua infanzia, tant'è vero che quando lui mi raccontò che cosa voleva che uscisse, che cosa voleva che si sapesse, mi raccontò della storia della sua infanzia e del suo viaggio, non del dopo.
E quindi lui ha vissuto tutta questa sua rabbia. Tu hai parlato di rabbia, di voglia di riscatto, no?
Sì.
Lui poi alla fine ce l'ha fatta. Quindi nel corso della sua vita, non c'è scritto sul libro ancora, magari ne scriverai un proseguo, non so. Però a te l'ha fatta vivere questa sua, cioè ce l'ho fatta, questo senso di,
sì,
di
assolutamente
riscatto,
sì,
no?
Io oggi mi sento una donna libera, una donna forte, essenzialmente perché io ho avuto un nonno libero e un nonno forte.
E allora leggiamo un ultimo stralcio di questo libro e vi ricordiamo che si può trovare presso la libreria Mondadori di